Eta Beta, nuovi mestieri, nuovi linguaggi.
Aiutare la burocrazia e le aziende, difendere i diritti dei cittadini che vanno online, promuovere la cultura di internet dai bambini ai nonni. Sono soltanto alcuni dei compiti che spettano ai nuovi attivisti digitali, quelli che l'Unione Europea ha voluto chiamare con una certa enfasi Digital Champions. Buongiorno e benvenuti a Eta Beta da Massimo Ceroffolini. Sono le 11:38 minuti 20 secondi. Nei giorni scorsi, davanti al Premier Renzi, sono stati presentati i primi 100 Digital Champions italiani. Entro gennaio saranno 8.000, uno per ogni comune italiano. A guidarli, nominato a settembre dalla Presidenza del Consiglio, è Riccardo Luna, veterano del giornalismo tecnologico in Italia e promotore di grandi eventi come la Maker Faire di Roma. Partiamo da lui, allora, per capire chi sono e a cosa servono questi Digital Champions.
I Digital Champions sono come il maestro Manzi degli anni 60, riportato alla realtà attuale. Come negli anni 60 in Italia ci fu bisogno di un grande maestro che andava la sera in televisione a insegnare gli italiani a leggere e scrivere, oggi abbiamo bisogno di imparare di nuovo che cos'è il digitale. Senza competenze digitali non solo non possiamo trovare lavoro, ma non possiamo diventare cittadini a tutti gli effetti, non riusciamo a utilizzare i servizi che ci sono, non riusciamo a creare ricchezza. E l'Italia in questo purtroppo è in fondo a tutte le classifiche europee sulle competenze digitali. Siamo il penultimo paese d'Europa per uso del computer, per capacità di fare e-commerce. Allora, su questo c'è una grande partita da giocare, una partita del cuore. Io ho pensato di dividere il mio incarico con le persone che sul territorio ci si occupano di questo tutti i giorni. Già lo facevano come volontario, adesso lo fanno cercando di aiutare il mio compito. Io avrei il compito di rendere gli italiani digitali. Tieni conto che si tratta di un incarico che in questo momento riguarda 24 milioni di persone che non usano il computer.
Fermiamoci un attimo su questo dato: 24 milioni di persone tagliate fuori dal futuro, praticamente 4 italiani su 10.
Sì, tieni conto, ci sono anche i bambini ovviamente, no? Però diciamo che oggi i bambini ormai iniziano a usare il digitale molto presto e poi comunque non sono i bambini il problema, sono gli over 54 che in grandissima parte non usano il computer e quella parte lì di paese che è la parte in questo momento più importante, è più grande il divide. Allora, tra l'altro, il tasso di aumento di persone che ogni anno si aggiungono a quelli che usano internet è veramente troppo basso, è soltanto il 2%, cioè ogni anno ci sono 800.000 nuovi utenti di internet.
Quindi per colmare il vuoto ci vorranno 30 anni?
29 anni qualcosa, cioè dipenderà dalla popolazione, ma insomma un gap pazzesco che vuol dire è la vera pala al piede sul futuro di questo paese.
Ecco, cosa si può fare per ridurre questo divario?
Ma ci sono tante cose che si possono fare, in parte le deve fare anche il governo. Quello che possiamo fare noi in realtà sono tre tipi di attività. Una riguarda i pubblici amministratori. Spesso i sindaci non sanno neanche come cominciare, non sanno come aprire una rete wifi, non sanno come fare un portale open data, non sanno come riutilizzare applicazioni civiche che possono migliorare i servizi ai cittadini. Noi andiamo lì gratuitamente e gli diamo un'infarinatura, gli raccontiamo quanto può essere facile fare queste cose. Io ho anche preso dei presidi scolastici, ci sono circa 200 presidi di scuola del sud che hanno rifiutato la banda ultralarga che gli offriva gratuitamente una società governativa e l'hanno rifiutata probabilmente perché non sanno esattamente che tipo di vantaggi può portare loro la banda larga, quindi è chiaro che c'è un lavoro che va fatto verso queste persone. Il secondo tipo di lavoro va fatto verso i cittadini. Se ci sono ancora zone del paese dove non c'è internet o c'è un internet con la banda troppo stretta perché davvero possa essere utilizzato, o magari c'è il wifi chiuso, o magari gli uffici pubblici continuano a chiederti il fax per fare una pratica, ecco, in tutti quei casi segnalateci un problema, segnalateci un'ingiustizia digitale e noi proveremo a intervenire parlando con gli amministratori e provando a risolvere il problema. Il terzo livello di intervento riguarda quello di fare dei corsi, che vanno dai corsi per bambini, che si chiamano spesso Coder Dojo, che sono anche molto divertenti, con cui i bambini imparano l'uso del computer, magari sviluppando un videogioco o facendo funzionare un robot, ai corsi per anziani. Tutto questo tipo di azioni non costano neanche tanti soldi, le possiamo anche in gran parte sostenere col crowdfunding, facendo le campagne in rete, e queste cose sono un compito del Digital Champion, promuovere corsi o sostenere corsi che già ci stanno per far sì che le persone possano davvero imparare quello che è la rete. Ecco perché c'è bisogno di 8.000 almeno Digital Champion in Italia, c'è bisogno almeno di una persona in ogni comune che possa diventare una sentinella dell'innovazione digitale e svolgere questo ruolo di ambasciatore e facilitatore del futuro.
Il Premier Renzi aveva fatto un complimento, ha detto che forse per la prima volta si è creato un organismo senza badare a spinte e raccomandazioni, ma soltanto con le migliori menti che in Italia si occupano di digitale.
Io credo che il Presidente Renzi si riferisse alla squadra che lui ha portato al governo, che è fatta appunto da Paolo Barberis, che è il suo consigliere per l'innovazione, che è l'ex fondatore di Dada, Alessandra Poggiani, che è la direttrice dell'Agenzia per il Digitale, di Stefano Quintarelli, che è il presidente del Comitato di Indirizzo, e appunto la Digital Champion, che in questo momento sono io. Non è che siamo i migliori in assoluto. Sicuramente siamo tra le persone che in questi anni si sono più impegnate su questi temi, con dei risultati anche spesso molto concreti e importanti. E lui ci ha dato una raccomandazione che era anche un monito. Adesso non abbiamo scuse, abbiamo avuto 4 tra i migliori, adesso se non ci sono risultati mi pare che abbia detto dopo siamo da prendere a calci nel sedere.
Però tu a tua volta hai arruolato il meglio che c'è in Italia su questo tema.
Sicuramente sono alcune delle persone che in questi anni più hanno dimostrato di saper tradurre le grandi opportunità che ci sono col digitale, quindi sicuramente è una squadra di grandissimo livello. Io rifuggo un po' dall'idea che questi siano i migliori dei migliori, perché magari qualcuno che sta fuori, che non aveva voglia di partecipare a questa avventura, può essere davvero anche più bravo. Noi in fondo lo facciamo come volontari, senza retribuzione, cioè non è che quelli che non sono volontari sono meno bravi.
Ecco, tra l'altro c'è tempo ancora per inserirsi, per candidarsi alla squadra dei Digital Champions, come si fa?
Molto semplice, c'è un sito che si chiama digitalchampions.it, si compila un form ovviamente online dove uno deve raccontare in poche righe perché lo vuole fare e come pensa di poter essere utile alla causa. Siamo tutti in carica per un anno. Io personalmente mi riguardo tutte le candidature, le incrocio con quello che c'è su Google, quello che c'è su Facebook, chiedo referenze. È chiaro che un rapporto fiduciario con me, c'è qualcuno che si propone di fare la sentinella dell'innovazione sapendo che è una sponda a Palazzo Chigi, che se nel proprio comune c'è un problema o c'è una cosa da fare sa che mi può chiamare a Palazzo Chigi e gli darò una mano.
4 italiani su 10 che non hanno mai messo il naso su internet è un dato veramente sconvolgente che bisogna assolutamente recuperare. Il sito per candidarsi a sostenere le battaglie dei Digital Champions, lo ripeto, è digitalchampions.it. Per scriverci il nostro numero per SMS e WhatsApp è 335-699-2949. Siamo anche attivi su Facebook e su Twitter. Cercateci etabeta.rai.it, il nostro sito, ci sono lì i link. E dunque, diceva Luna, i tre compiti dei Digital Champions: far crescere internet nell'economia, nell'amministrazione pubblica, nell'educazione. E allora andiamo a conoscere tre alfieri nella gran squadra messa in piedi da Luna dei Digital Champions italiani, quelli che daranno battaglia su questi temi. La prima è Silvia Vianello, docente di marketing alla Bocconi di Milano. Buongiorno professoressa.
Buongiorno anche a tutti gli ascoltatori.
Allora, lei sarà chiamata a svegliare sia le aziende sia anche i lavoratori italiani che ancora sottovalutano la potenza e la necessità di stare sui social network e su internet. Ci dica un po', eppure da lì passa l'economia oggi, vero?
Assolutamente, infatti proprio l'obiettivo, proprio anche per ricollegarsi a quello che diceva Riccardo Luna, è sia partire dal basso e quindi anche fare un po' gli evangelist sui cittadini, sui bambini, così.
Gli evangelisti, proprio usando un termine biblico.
Cercare di svecchiare il paese, ma anche l'obiettivo è quello di aiutare anche le aziende, quindi brand, retailer, a
retailer, commercianti, mi perdoni che mi scrivono sempre gli ascoltatori che non vogliono le parole inglese.
Individuare soluzioni pratiche da implementare proprio per abbracciare con profitto questa nuova realtà digitale. Che cosa vuol dire? Che noi siamo ancora qui a pensare, no, ma online, offline, cioè cos'è nella rete, cos'è fuori dalla rete. In realtà lo scenario attuale è diverso, cioè stiamo andando nella direzione dell'omnicanalità. Che cosa vuol dire? Che invece di guardare le persone che non vanno online, guardiamo quelli che vanno online, e che stiamo parlando comunque di una quarantina di milioni di italiani, no? Ecco, le aziende sono in grado in questo momento o no di sfruttare la presenza di queste persone, cercando di comunicare con loro nella modalità appunto in cui loro si aspettano, e quindi cercare di capire anche come sfruttare le varie possibilità che abbiamo attraverso Facebook, ma anche attraverso YouTube, attraverso LinkedIn, di comunicare con loro nel modo in cui loro si aspettano. Parlando di alcuni dati, se vediamo che ci sono quasi 40 milioni di italiani online, quasi la totalità di questi vede video su YouTube, per esempio. Cioè, noi non abbiamo nessun programma televisivo in questo momento che ha un audience di questo tipo, e quindi le aziende devono comprendere come comunicare attraverso un contenuto video che passi su YouTube, che può essere anche, tornando a quello che diceva Riccardo, un training, cioè un qualcosa che è una formazione che passa anche attraverso questi canali. Se invece consideriamo il mercato italiano oggi, ad esempio in termini di e-commerce, quanto si vende online, comunque la crescita del fatturato complessivo dimostra che il mercato italiano è un mercato promettente. Gli osservatori internazionali dicono che appunto abbiamo un potenziale enorme, e comunque il numero di italiani che ha iniziato ad acquistare online è passato da 9 milioni a 16 milioni quest'anno, con un'impennata interessante. Quindi vuol dire che siamo propensi, però andiamo anche guidati. Però
Senta, le aziende?
Le aziende vanno guidate nel comprendere come fare e-commerce, m-commerce, f-commerce.
Ecco, questo è un po' il suo lavoro. Lei gira l'Italia e incontra tanti piccoli e medi imprenditori, i grandi magari forse non hanno bisogno di tanta, forse anche loro, ma diciamo soprattutto i piccoli imprenditori,
le piccole e medie imprese
che spesso, come dire, aprono gli occhi, strabuzzano gli occhi quando lei propone soluzioni elementari. Quali sono le principali diffidenze, le principali difficoltà per le aziende italiane a fare i conti con internet?
Beh, allora, la prima cosa è che sempre si spaventano sui budget, nel senso dicono: ah, ma questa cosa qua quanto mi costa, io non me lo posso permettere, io non sono la grande azienda, eccetera eccetera, mentre non ci si rende conto che ci sono soluzioni che invece vengono incontro proprio alle piccole e medie imprese e che ti permettono, con un investimento assolutamente alla loro portata, di sviluppare delle piattaforme che effettivamente siano quelle corrette, nel senso, cioè spesso magari le vedi inciampare in soluzioni che le fanno perdere tempo e magari anche diciamo bisognerebbe fare un po' di formazione su quello che è la modalità corretta e magari anche le agenzie a cui rivolgersi, ecco, e quelle no, nel senso che chiaramente poi l'inesperienza fa sì anche che magari ci si fidi di interlocutori sbagliati, no? E quindi è importante far capire che cosa può funzionare. Facendo un esempio pratico, un sito, se vogliamo vendere online, non basta fare un sito e metterlo lì, ci sono tantissime altre attività che vanno fatte, quindi queste aziende vanno seguite e prese per mano e va spiegato il percorso, cioè non è solo un metto sul sito e poi le vendite arrivano da soli, ma ci sono tutta una serie di cose che sono fatte, no?
Una
che
grande vanno... novità rivoluzionaria di questo mondo nell'economia è che non solo le aziende piccole, medie e grandi devono stare su internet, ma anche i lavoratori in qualche modo hanno un brand personale, un marchio personale da promuovere. Anche l'ultimo dei lavoratori deve sapersi posizionare su internet e saper interagire nei social network, vero?
Basta pensare a LinkedIn. LinkedIn è diventato uno strumento veramente incredibile sotto questo punto di vista, però anche lì non basta inserire il proprio profilo e poi ce ne dimentichiamo, bisogna creare un network, bisogna anche avere un po' delle strategie, non so, farsi scrivere, non so, le raccomandazioni da chi ha lavorato con te, da ex colleghi, da persone che ti conoscono, in maniera tale da essere percepito come un profilo affidabile. Bisogna anche far sì che le persone confermino le proprie competenze per far vedere in quali insomma in quali aree siamo più diciamo agguerriti, nel senso che bisogna cercare anche
magari farlo anche in modo originale con un video creativo. Ecco, questa è la cosa, la chiamata cui siamo tutti sottoposti in questo momento, in questo grande passaggio d'epoca. Allora, Silvia Vianello, lei è la responsabile di questa squadra di Riccardo Luna, dei Digital Champions. C'è un indirizzo, una buca delle lettere per contattarla?
Sì, assolutamente, lascio quella mia privata che mi fa dub per tutte le altre. Allora, vianello.silvia@gmail.com. A queste email rispondo a tutti. Più idee ci sono per innovare il paese e più chiaramente più siamo. E come diceva Riccardo Luna prima, se falliamo stavolta è solo colpa nostra.
È solo colpa nostra. Svegliamoci Italia, svegliamoci con internet. Grazie a Silvia Vianello, docente di marketing alla Bocconi e una dei portavoce della squadra di Digital Champions italiani. Buon lavoro, grazie.
A voi, buona giornata.
E un altro grande tema di quelli invocati da Riccardo Luna, il Digital Champions, il champion italiano, è quello dell'amministrazione. Io saluto Ernesto Belisario, buongiorno. Ernesto Belisario, buongiorno, avvocato ed è il vicepresidente dell'associazione di Digital Champions. Allora, anche qui la pubblica amministrazione paga un grande ritardo, ancora, diceva Riccardo Luna, tanti documenti vengono chiesti più volte, viene richiesto il fax, compilare moduli a penna, tutto questo è una follia totale, vero? Pronto? Ernesto Belisario, l'abbiamo perduto? Malissimo, se si può mettere in un altro punto, così io magari presento nel frattempo il terzo dei Digital Champions, perché l'ultimo settore di cui a cui accennava Riccardo Luna è quello della promozione, dell'educazione, della cultura digitale a partire dall'infanzia. Allora saluto quello che forse in Italia è il pioniere, il numero uno su questo campo. Buongiorno a Salvatore Giuliano.
Buongiorno a tutti voi. Grazie.
Salvatore Giuliano, preside dell'Istituto Majorana di Brindisi, uno di quelli che in Italia ha lottato e ha fatto tantissime cose per portare internet, portare il web nelle scuole. Qual è intanto, però, prima di parlare di voi, qual è lo stato dell'arte in Italia per quanto riguarda le scuole? C'è qualcosa che, diciamo, partiamo dai dati, quelli oggettivi, poi parliamo delle virtù.
Muovendo molto, anche se come al solito il nostro sistema di istruzione si muove a macchia di leopardo, ma nelle scuole italiane, nel nostro sistema, ci sono tanti innovatori. La difficoltà che si incontra è fare sistema. E questo è un grave difetto del nostro paese, quindi ci sono tante eccellenze, ma sarebbe una cosa molto intelligente e utile al nostro paese se queste eccellenze diventassero sistema, senza inventare nulla di nuovo. C'è già tantissima gente. Proprio oggi, ad esempio, è venuto a trovarmi un professore spinto da tanto spirito di innovazione, che insegna in un'altra realtà, dice: come posso io cambiare all'interno della mia scuola? Quindi c'è tanta gente che vuole cambiare questo paese, che vuole far sì che questo paese sia decisamente migliore di quello che sembra.
Allora, vediamo un po' la vostra esperienza e quella delle altre scuole che fanno cose magari diverse ma sempre sulla scia. Cos'è possibile fare nella scuola italiana per portare internet, dunque, come dire, la chiave d'accesso al futuro lavorativo che sarà sempre più collegato al resto del mondo?
Noi abbiamo aderito, per quanto riguarda la banda larga, quindi portare internet alla convenzione con il GAR.
Il GAR cos'è?
Il GAR è un consorzio di università e centri di ricerca italiani, peraltro collegati anche con colleghi all'estero. Abbiamo risolto il problema della connettività, quindi abbiamo la fibra ottica all'interno della scuola, e come diceva Riccardo, la cosa veramente che fa dispiacere, che quindi è una cosa negativa, è che molte scuole, delle 260 scuole che erano state individuate come beneficiarie, solo 20 hanno risposto positivamente, e molti dicevano, hanno fornito delle risposte imbarazzantissime, tipo per esempio: che me ne faccio io della banda larga? Sì, ma è la solita fregatura, tutti dicono la fibra ottica, ma in realtà non è mai arrivata.
Salvatore Giuliani, la interrompo un attimo, perché qui al 335-699-2949 arrivano dei messaggi che vanno un po' in questa linea. Ci sono gli ascoltatori. Didi da Cagliari dice: in fondo i funzionari devono sapere utilizzare i terminali, ma il cittadino non può essere obbligato. Bambini poco, c'è anche un'altra parole, siamo fuori dalla realtà, non è così che si risolvono i problemi. C'è tanta diffidenza, io sento, da parte dei cittadini italiani a capire quanto è importante, quanto è necessario oggi aprirsi alle nuove tecnologie. Lei cosa risponde di fronte a messaggi così in controdirezione come questi che ho appena letto?
Io dico: è cambiato il mondo, non lo dico io, ma lo dice il mondo stesso. Oggi fare lezione in maniera ottocentesca è fuori dal mondo. I nostri ragazzi, che ci piacciono, apprendono in modalità completamente differenti, e se in una scuola diventa miracolo poter vedere, come diceva nell'intervento precedente, vedere un video su YouTube, in molte scuole oggi questo è praticamente impossibile. I nostri ragazzi lo fanno tranquillamente. Evitiamo che i nostri ragazzi, ogni volta che varcano il cancello di una scuola italiana, facciano un tuffo nel passato. Questo non possiamo più permettercelo. I nostri ragazzi hanno una creatività sorprendente, e grazie anche ad una connessione alla rete è possibile fare delle cose straordinarie all'interno delle scuole.
Io vorrei che rimanesse un attimo con noi Salvatore Giuliano, preside dell'Istituto Maiorana di Brindisi, perché vediamo se abbiamo ripreso il collegamento con Ernesto Belisario. Mi fanno cenno di no dalla regia, ma allora magari intanto provo a chiederlo a lei una cosa del genere. Ernesto Belisario è un avvocato tra quelli che più si battono in Italia per portare internet nella pubblica amministrazione, evitare di farci inutili fili, inutili doppioni, eccetera. Come la vede lei la pubblica amministrazione pronta a questo passaggio che i Digital Champions invocano?
Francamente no, non tanto pronta. Non tanto pronta per diverse motivazioni. Innanzitutto una grandissima confusione dal punto di vista normativo. Io mi occupo ovviamente di scuola, per esempio un tema di attualità, di estrema attualità, è il registro elettronico. Sul registro elettronico, quindi un sistema che consente alle famiglie di avere informazioni sull'andamento didattico e disciplinare anche del proprio figliolo, è un argomento molto controverso, e allora si discute fino a che punto vale il registro elettronico, non bisogna avere sempre il cartaceo. Questo anche la giurisprudenza costante ci dice che è un atto pubblico, alcuni altri ci dicono che non è un atto pubblico, pare che adesso si sia trovata la soluzione che è un atto pubblico, quindi sicuramente intervenire dando chiarezza.
E allora sentiamo Ernesto Belisario, finalmente l'abbiamo ripreso. Buongiorno Ernesto.
Buongiorno a tutti.
Allora avvocato, ecco, allora un po' l'ha sostituita Salvatore Giuliano, ma con lei andiamo avanti. Lui ci diceva che la pubblica amministrazione italiana non è pronta per fare questo salto. Quali sono, nel vostro osservatorio, i casi più scandalosi?
Abbiamo ovviamente numerosi esempi di amministrazioni che continuano a lavorare secondo logiche burocratiche, quelle sì sono fuori dal tempo. Prima sentivo di cittadini che lamentano come queste siano delle cose molto difficili, però sono gli stessi cittadini che ormai utilizzano i servizi online per la propria banca e che se devono comunicare con i propri cari utilizzano Skype o WhatsApp. Ecco perché invece per le pubbliche amministrazioni dobbiamo andare ancora alla coda di sportelli, dobbiamo utilizzare vecchie raccomandate, oppure dobbiamo certificare e produrre certificati e dichiarazioni e valanghe di altri documenti. Di fatto essere pubblica amministrazione digitale è quello che i Digital Champion dovranno fare: da un lato aiutare le amministrazioni ad essere più trasparenti ed assicurare che ovviamente chi lo vuole, non stiamo dicendo che tutti, anche come dire, chi non ha ancora dimestichezza con questi strumenti debba farlo obbligatoriamente, ma chi vuole farlo dovrà poterlo fare come le leggi già prevedono, e dall'altro significa essere più trasparenti. Quindi i Digital Champion saranno su tutto il territorio nazionale un punto di riferimento per gli enti e allo stesso tempo lo saranno per i cittadini, perché esistono dei diritti digitali che la legge già con tutte le sue lacune prevede, e dobbiamo pretendere che questi vengano rispettati se vogliamo che il paese avanti davvero.
Qui ancora arrivano messaggi, dicono: con tutto il rispetto, compilare le pratiche appena non è una follia ma un diritto. Siamo un po' indietro, vero?
Qui è un tema di cultura digitale. Io parlo a tal proposito di solito di bureaucratic divide, e il bureaucratic divide, cioè quella cosa che ci impedisce di utilizzare le nuove tecnologie fidandoci delle tecnologie, non è soltanto dell'amministrazione ma è anche dei cittadini che non hanno ancora certezza, pensano che il digitale sia qualcosa di insicuro, sia qualcosa di
Allora fallato. Purtroppo noi abbiamo finito. Io rimando a un sito vostro che si chiama PA da Incubo, dove ci sono .it e dove ci sono tutte queste storie di mala burocrazia. E poi rinnovo l'appello di Riccardo Luna e a lei come vicepresidente a diventare Digital Champions. La candidatura si fa tramite il sito digitalchampions.it. Allora, grazie a Ernesto Belisario, grazie a Salvatore Giuliano.
Grazie.
Noi abbiamo finito. La squadra che ha fatto questa puntata è Emanuele Di Cavio alla parte tecnica, Mimmi Micocci, Laura Nerozzi in redazione, Paola De Gaudio in regia. Per riascoltare queste e le altre puntate di Eta Beta, il sito è etabeta.rai.it. Lì c'è il link per seguirci su Twitter e su Facebook, dove ogni giorno pubblichiamo le notizie sull'Italia e sul mondo che innova. Ora ci sono i GR, poi dopo di noi c'è Life con Annalisa Manduca. Ci sentiamo domani da Massimo Cerofolini. Passate una buona giornata.